strade e motori di Massimo De Donato.
Salve a tutti da Massimo De Donato, benvenuti a questo nuovo appuntamento con Strade e Motori, l'approfondimento settimanale di Radio 24 dedicato al mondo dell'auto e della mobilità. Presentato questa settimana lo studio di Anfia e Roland Berger sul futuro dell'automotive italiano, l'analisi partendo dall'attuale mappatura della filiera italiana della componentistica ha cercato di analizzare il grado di preparazione e soprattutto di cogliere i trend tecnologici, evidenziando i fattori critici su cui puntare per affrontare con successo la transizione industriale. Lo studio ha individuato quindi le principali sfide e le opportunità dei costruttori italiani da qui al 2030: elettrificazione, guida autonoma, veicolo connesso e mobilità condivisa. Quanti incidenti stradali avvengono in Italia? Quante vittime si contano sulle strade? Ma soprattutto, quali sono i luoghi in cui si verificano i sinistri più gravi? Le risposte a queste domande arrivano dalla localizzazione degli incidenti stradali, l'aggiornamento 2019 elaborato da ACI. Ascoltiamo la scheda.
Arriva anche quest'anno la mappa ACI degli incidenti stradali che, con riferimento all'anno 2019, analizza la localizzazione, la concentrazione e l'impatto dei sinistri sulle strade italiane. Come emerge dallo studio, 74 incidenti su 100 hanno avuto luogo nei centri urbani, 5 in autostrada e 21 su 100 sulle strade extraurbane, con un leggero calo degli incidenti in autostrada e del numero delle vittime. Giugno e luglio sono risultati i mesi con la maggiore incidentalità. Allo stesso modo, il venerdì si è evidenziato come il giorno più critico della settimana, così come la fascia oraria 18-20. Alcune grandi arterie vicino alle città sono risultate le strade più pericolose del 2019. È il caso, per le quattro ruote, della penetrazione urbana della A24, della tangenziale nord di Milano e della diramazione di Catania della A18. Per le due ruote, le strade più a rischio sono state l'Aurelia, il grande raccordo anulare, e la strada statale 16 Adriatica, mentre per i pedoni a preoccupare sono state l'Aurelia, la Casilina e la Tirrenia Inferiore.
E io vi ricordo che continueremo a parlare di sicurezza stradale tra poco, perché parleremo del webinar organizzato da ANAS in occasione della giornata mondiale in ricordo delle vittime della strada. Ne parleremo con l'amministratore delegato di ANAS. Ma intanto andiamo avanti con le notizie. Il Comune di Roma ha deciso di realizzare più di 100 parcheggi per le auto in sharing. Un importante risultato frutto della collaborazione tra il Comune Capitolino, il Dipartimento della Mobilità e Trasporti, ANIASA e gli operatori Enjoy Share Now, per incentivare questa forma di mobilità. Gli stalli sorgeranno in luoghi strategici, stazioni, nodi di scambio, lungo Tevere e nei pressi del centro storico. Enel X e il circuito Vallelunga ancora insieme per lo sviluppo dell'elettrico. Il gruppo Enel e l'autodromo Vallelunga confermano la loro partnership per la realizzazione del primo hub del e-mobility e smart racing circuit d'Italia. Vallelunga sarà il luogo ideale per effettuare test di compatibilità delle auto con tutte le infrastrutture di ricarica esistenti e in via di sviluppo. Enel X installerà nei box dell'autodromo caricatori ad alta potenza e in pista saranno provati più di 20 modelli di veicoli elettrici. LD Automotive presenta il suo piano di sviluppo. La società francese di noleggio a lungo termine ha recentemente illustrato il suo Move 2025, il programma con cui la multinazionale, investendo 66 milioni di euro nei prossimi 5 anni, si trasformerà in un fornitore di mobilità a tutto tondo. Sono quattro i pilastri su cui si basa il nuovo piano: clienti, crescita, operatività e responsabilità sociale, con il chiaro obiettivo di arrivare a 2,3 milioni di contratti entro il 2025, includendo grandi aziende, PMI, dipendenti aziendali e consumatori privati. E come vi anticipavo poco fa, ritorniamo ad occuparci del tema della sicurezza stradale. Dimezzare gli incidenti entro il 2030 non è solo una richiesta da parte dell'Unione Europea, ma anche un progetto che è stato fatto proprio dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dall'ANAS, che ha organizzato questa settimana un webinar proprio in occasione della giornata mondiale in ricordo delle vittime della strada. E noi ne parliamo oggi in compagnia del nostro ospite, che è Massimo Simonini, amministratore delegato di ANAS. Allora, dicevamo, dicevamo, un webinar organizzato questa settimana, un'occasione importante, quella della giornata mondiale in ricordo delle vittime della strada, ma per ribadire un concetto, che questa sfida che a molti sembra impossibile, cioè quella di dimezzare le vittime della strada da qui al 2030, è invece possibile, come ha ribadito del resto anche il sottosegretario del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Roberto Traversi. Ma veniamo all'ANAS, quali sono le iniziative che voi state mettendo in campo per arrivare a questo obiettivo?
Diciamo che l'ANAS ad oggi gestisce oltre 30.000 km di strade, quindi è evidente che per noi la sicurezza dei nostri utenti è un obiettivo importante e principale. Quindi ci siamo dati ovviamente insieme al gruppo Ferrovie questo impegno di ridurre i nostri incidenti del 50% sulla rete stradale e autostradale in nostra gestione entro il 2030. Che cosa abbiamo deciso di fare? Abbiamo deciso di operare su due fronti, un fronte che è quello dell'attività diretta e un fronte è quello della cultura d'azione. Quindi dal punto di vista dell'attività diretta, nel breve termine, che cosa abbiamo fatto? Abbiamo sviluppato tutti quegli interventi che sono volti alla manutenzione stradale, quindi tutti gli interventi di nuove pavimentazioni, segnaletica stradale, illuminazioni di strade e gallerie, diciamo tutto quello che serve per avere un'infrastruttura ben tenuta e fruibile. Tant'è che il Ministero per fare tutto questo ci ha dato un finanziamento importante, ci abbiamo quasi 16 miliardi di euro rispetto ai 30 miliardi complessivi del nostro contratto di programma che sono destinati esclusivamente alla manutenzione delle strade. Quindi questo è il primo passaggio.
Questo sul fronte della manutenzione, sul fronte della conoscenza, ecco invece quali sono le iniziative in programma?
Sul fronte, diciamo, della cultura abbiamo campagne ovviamente di sensibilizzazione, tra cui il webinar che lei accennava ne rappresenta una parte, perché ovviamente anche quello fa cultura di informazione. Abbiamo sempre ribadito negli ultimi anni il messaggio di quando guidi, di guida e basta, e quest'anno stiamo promuovendo sempre questa cultura attraverso un video che si chiama Vite Parallele, che rappresenta anche in questo caso un'attenzione specifica del guidatore alla sola guida, perché come sappiamo purtroppo la distrazione alla guida è uno dei principali elementi che causa poi gli incidenti. È evidente a tutti quanti noi che purtroppo lo smartphone ha impegnato la nostra vita in modo sostanziale, per cui lo guardiamo continuamente e lo guardiamo anche quando guidiamo, per cui in quel caso crea ovviamente difficoltà.
Delle grandi difficoltà ed è responsabile della gran parte degli incidenti, come ha ricordato anche lei. Del resto la tecnologia però può essere anche d'aiuto, ad esempio con delle app che sono in qualche modo in grado di bloccare quando siamo in auto le telefonate.
Esatto, infatti che cosa abbiamo proposto? Abbiamo proposto questa app che l'abbiamo chiamata Valentina, e è un'app che consente nel momento in cui ci mettiamo alla guida di diciamo chiudere il telefonino, evitare che il telefonino ci dia comunicazioni, ci distragga dalla guida. Quindi è un'app che consente appunto una maggiore attenzione mentre si guida.
Oltre a questa app ci sono tante nuove tecnologie che vengono in aiuto alla sicurezza, una è legata alle smart road, alla cosiddetta smart mobility, e qui dobbiamo dire che in realtà l'Italia per una volta non è come dire, in coda ma in testa nella ricerca. Già da diversi anni il Ministero dei Trasporti ha avviato dei tavoli e degli osservatori per monitorare questa attività, che consiste proprio nel rendere intelligenti le strade, le infrastrutture e quindi in grado di dialogare anche con i veicoli. L'ANAS è impegnata su questo fronte in quali punti?
Noi siamo molto impegnati su questo aspetto, perché riteniamo ovviamente che la smart road, quindi la strada digitale, rappresenta il futuro e sia quello, diciamo, l'elemento che ci porterà alla guida autonoma e quindi alla riduzione totale degli incidenti. Quindi che cosa abbiamo fatto? Abbiamo iniziato già da tempo un'attività di infrastrutturazione della rete stradale con le nostre strutture di smart road e che abbiamo programmato in circa 3.000 chilometri con un primo impegno di 250 milioni, ma arriveremo a circa 1 miliardo di euro, e abbiamo attivato su alcune principali arterie, tra cui il Grande Raccordo Anulare, la Roma-Fiumicino e la prima che sarà che renderemo attiva in fase di test sarà la 51 di Alemagna in occasione dei mondiali di sci. Poi ovviamente abbiamo anche in programma le 45, la A2, la ex Salerno Reggio Calabria e la A19 in Sicilia. Quindi,
ecco, cosa succederà in pratica su queste strade?
Beh, diciamo che la Smart Road consentirà alle auto che già hanno installato un sistema di guida autonoma di guardare tutta l'infrastruttura. Normalmente le auto oggi sono organizzate con delle telecamere che guardano ovviamente una buona segnaletica, quindi la strada deve essere ben tenuta ovviamente, guardano la segnaletica e si comportano di conseguenza. Con la Smart Road avranno la possibilità di guardare l'intera infrastruttura, quindi guardare i 70, 80, 100, i 1000 chilometri di rete che noi andiamo a percorrere e quindi sapere quello che succede lungo la rete e quindi comportarsi di conseguenza.
Bene, termina qui questa prima parte di Strade e Motori. Salutiamo e ringraziamo il nostro primo ospite, Massimo Simonini, amministratore delegato di ANAS, con cui abbiamo parlato di sicurezza, e di sicurezza parleremo anche nella seconda parte di Strade e Motori, sicurezza applicata però ai veicoli. Ospiteremo Hyundai, che ci racconterà tutte le tecnologie implementate a bordo delle loro auto. A tra poco.
Ma è possibile che c'è? Le piroette della politica, le notizie che arrivano da ogni parte del mondo, la cronaca nera, la cronaca bianca, lo sport, gli spettacoli, io non ci capisco più niente. Ma come si fa a seguire tutto?
Scusa, ma tu ascolti Effetto Notte?
No.
Ah, ecco, si capisce.
Effetto Notte, di Roberta Giordano, dal lunedì al venerdì alle 21, su Radio 24.
In modo che un giorno non potrete dire: io questa mica la sapevo.
Strade e motori.
Seconda parte di Strade e Motori, ancora ben trovati da Massimo De Donato. Come vi anticipavo nel corso del precedente appuntamento, ci occupiamo in questo spazio di Hyundai, lo facciamo in compagnia del nostro ospite che è Andrea Crespi, direttore generale di Hyundai Italia. Buonasera, grazie per essere qui con noi.
Buonasera a te e buonasera a tutti i tuoi radioascoltatori.
Allora, abbiamo parlato di sicurezza nel corso della prima parte del nostro spazio, continueremo anche ad occuparci di sicurezza, che è ormai un po' il tema centrale di tutte le produzioni delle case, però facciamo un attimo un passo indietro e veniamo al mercato. Come sta andando questo mercato italiano per Hyundai?
Il mercato italiano per Hyundai riflette chiaramente l'andamento generale del mercato di quest'anno, molto difficile per tutto il settore. Hyundai fa sia nel mercato totale che nel canale privati un po' meglio del mercato, ma certo la situazione è abbastanza difficile, dovuta ovviamente a non solo il primo lockdown, ma anche alla situazione che stiamo vivendo in questo momento.
Ecco, a questo proposito, siamo ormai circondati da zone arancioni e zone rosse. Ricordiamo che però, a differenza del precedente lockdown, i concessionari sono aperti, tutta l'assistenza da parte dei meccanici, dei gommisti è garantita e quindi probabilmente non ci dovrebbe essere la crisi totale che abbiamo registrato la primavera scorsa, o no?
Questo è molto importante ricordarlo, cioè la rete Hyundai sia nella parte assistenza che quindi per tutti i tagliandi, per tutti gli interventi in garanzia, ma anche la parte vendite, non sono solo aperti, ma sono anche a completa disposizione attraverso regole certe e sicure, quindi si può andare in concessionaria compilando semplicemente l'autocertificazione. Chiaramente un appuntamento rende tutto più facile, ma la rete è a completa disposizione. Io credo che questo sia molto importante per non far fermare un settore che è uno dei più importanti dell'economia italiana, che occupa tantissima gente e devo dire anche in funzione del necessario ricambio, no, che abbiamo bisogno nel parco circolante per renderlo ancora meno inquinante.
Ecco, a proposito proprio di mercato, c'è stata una sorta di esplosione del mercato dell'auto qualche mese fa grazie agli incentivi, poi questa fiammata si è spenta abbastanza velocemente, siamo ritornati agli stessi livelli di vendita dello scorso anno, ma con un pesante bagaglio di perdite registrato nei primi mesi di quest'anno. Quanto stanno incidendo questi provvedimenti governativi sul mercato e quanto faranno nei prossimi mesi, nei prossimi anni?
Questi sono stati degli incentivi molto importanti, come del resto tutta l'URAE, Hyundai in testa, aveva chiamato a gran voce. La nostra logica era quella di invitare a immettere nel mercato uno stimolo che facesse non altro che provocare un ricambio profondo di quello che è il parco circolante italiano. Lo ricordo a tutti, in Italia circolano 39 milioni di veicoli, l'età media è 12 anni, ma il 20% di questo parco circolante ha più di 18 anni, cioè vuol dire che è stato immatricolato secondo le regole di emissioni 0, 1 e 2, un euro, fino all'euro 2. Quindi da questo punto di vista non solo è stato importantissimo questo innesco, questi incentivi, perché hanno stimolato una domanda che evidentemente è forte per la sostituzione del parco con autovetture che inquinano di meno, che sono molto più sicure, per rendere ancora più sicure le nostre strade. E quindi su questo va fatta una riflessione non estemporanea dovuta all'emotività del momento del mercato, che ha bisogno di uno stimolo così come è stato nei mesi estivi. È ovvio che ci vuole un intervento più strutturale di pianificazione per i prossimi anni, per poter procedere al ricambio del parco circolante e avere delle emissioni, come tutti vogliamo, molto ridotte.
A proposito di questo, tra un po' parleremo anche di nuovi prodotti. Avete lanciato qualche giorno fa la nuova i20, ne parleremo nel dettaglio tra poco, ma prima veniamo ad un'altra scelta strategica che è di queste ore. Si chiama Click to Buy e credo per la prima volta tra le case costruttrici voi proponete un'esperienza completamente digitale per il processo di acquisto, quindi in pratica si potrà acquistare l'auto completamente su internet. Come funziona questo meccanismo?
È esattamente così, quindi Hyundai Italia è orgogliosa di far parte di questo progetto, che è stato lanciato in una collaborazione a tre tra appunto Corea, Europa e Italia, e ha lanciato questa nuova piattaforma end-to-end, quindi completamente online, che si chiama Click to Buy. Si può accedere dal nostro sito. Questa è sostanzialmente una completa e nuova esperienza di brand che si può fare accedendo attraverso questa piattaforma. Si interagisce con Hyundai attraverso un semplicissimo percorso di 6 step che si fanno online, che portano dalla scelta e dalla configurazione della vettura che si vuole acquistare fino al pagamento, passando per la valutazione dell'usato e anche attraverso la richiesta del finanziamento. Ovviamente noi in questo percorso abbiamo incluso la nostra rete di vendita, che è parte essenziale per dare dei servizi, ma si può di fatto completare l'acquisto completamente online, al limite anche senza mai recarsi in concessionaria, dal proprio divano, dal proprio salotto. Credo che questa sia un qualcosa di completamente nuovo e soprattutto molto diverso da tutti gli stock locator, da tutti i siti che troviamo nel settore.
Ovviamente immagino che sarà abbastanza difficile per il target, almeno quello italiano, avvicinarsi a questo strumento, quindi mi sembra di aver capito che comunque ci sarà la possibilità nella fase finale poi di avere un contatto con una concessionaria, se non altro per provare l'auto.
Sì, assolutamente, la logica è proprio questa, di offrire un'offerta, un processo di vendita e un'esperienza con il brand Hyundai esattamente come la vuole il cliente. Il cliente può partire dalla configurazione, poi recarsi in concessionario per fare il test drive, oppure può fare l'inverso, può fare prima il test drive e poi finalizzare l'acquisto online. Si passa da un'esperienza online a un offline senza nessun tipo di problema e crediamo che sia non solo estremamente innovativo, ma anche molto semplice. Si può accedere da qualsiasi strumento computer, il proprio smartphone, il proprio iPad, quindi veramente una semplificazione del processo d'acquisto e anche un nuovo modo di interpretare l'esperienza di acquisto di Hyundai in Italia.
Veniamo proprio ai nuovi prodotti che voi offrite ovviamente su questo portale, a cominciare dalla nuova i20 che è stata presentata qualche giorno fa, completamente rinnovata nel design, nelle tecnologie, nelle motorizzazioni e anche con una versione ibrida. Ecco, ci racconti un po' qualcosa di quest'auto.
Questa è una tappa importantissima del nostro offensiva di prodotto che abbiamo lanciato quest'anno, iniziare dalla i10, quindi la vettura diciamo più piccola della famiglia Hyundai, fino ad arrivare al completo rinnovo di tutta la gamma entro l'anno. Questa è una cosa molto importante, abbiamo rinnovato tutti quanti i modelli con interventi molto molto importanti sia sulla motorizzazione che sul design delle vetture. Ecco, uno di questi dei progetti più importanti che abbiamo lanciato, che stiamo lanciando in questi giorni sul mercato, è proprio quello dell'i20, che arriva in una veste completamente rinnovata, una vettura molto compatta con tantissimo spazio. Siamo particolarmente orgogliosi, contenti delle soluzioni che abbiamo finito per adottare sia in termini di connettività, di sicurezza, di tecnologia che c'ha questa vettura. Una vettura che si presenta e che penseremo di vendere diciamo in volume nella sua versione ibrida e che ha tanti opzioni e caratteristiche importanti, ne cito solamente una che è un po' un unicum nel segmento: ha la possibilità per esempio di poter accedere alle proprie app e ad avere il mirroring, no, sul display che troviamo all'interno della vettura anche senza connettere i cavi dello smartphone.
Quindi, in modalità wireless, diciamo, particolarmente apprezzata effettivamente.
Esatto, in modalità wireless in maniera molto semplice. Ecco, queste sono alcune delle caratteristiche di questa vettura che crediamo ci farà ancora essere protagonisti nel segmento B, nel segmento quindi delle utilitarie del mercato italiano.
E noi continueremo a seguire l'evoluzione di questi prodotti anche nel corso delle prossime puntate. Termina qui anche questo spazio di oggi di Strade e Motori. Salutiamo e ringraziamo il nostro ultimo ospite, Andrea Crespi, direttore generale di Hyundai Italia. Prima di lasciarci vi ricordo il nostro indirizzo email, che è strade.motori@radio24.it. L'appuntamento con la nostra trasmissione torna come al solito sabato intorno alle 22. Un saluto e un buon viaggio a tutti da Massimo De Donato.